quello che riguarda me, a un certo momento uno di questi politici che discendevano direttamente dal CLN centrale ha creato il comitato d'intesa tra gli intellettuali, perché lui era un grande intellettuale, molto colto, era un comunista
Chi era?
molto. Si chiamava Avvocato D'Ambrosio, Antonio D'Ambrosio, il quale a Napoli dirigeva la federazione clandestina del Partito Comunista. Quindi, creando questo gruppo ristretto, abbiamo pensato con questo gruppo, uno, di curare l'editoria, due, di fare i giornali clandestini e la rivista clandestina che avevamo per distribuirla. Poi la distribuiva la sottoscritta, quindi per me la mia difficoltà, chiamiamola paura, perché non è vero che uno non avesse paura, cioè sarebbe stato scemo tutto sommato, cioè. Era dovuta al fatto che per forza di cose esistevano molte spie. Poi purtroppo, ma succedeva, magari persone piuttosto giovani che magari venivano pescate perché sospettate di partecipare a qualcosa di contrario, va bene, venivano torturate,
Torturate.
insomma, praticamente, quindi potevano
Certo.
parlare. Allora, in questo caso, uno aveva paura, insomma.
Quanti anni aveva lei?
Io ero dei 22.
Aveva 20 anni Claudia Ruggerini quando cominciò a fare antifascismo attivo, fino poi a entrare nel comitato d'intesa fra gli intellettuali. Era una giovane studentessa di medicina alla Statale di Milano.
È stato lì nel 1942 che ho conosciuto degli altri compagni. Abbiamo fatto un gruppetto di una decina, penso, insomma così, che già nel 1942 lì eravamo contro la guerra. In più c'erano tre professori che capivi bene come la pensavano. Uno era Cattabeni, che era cattolico. Era aiuto della medicina legale. L'altro era il colonnello De Rischi, il quale era semiparetico perché era caduto da cavallo. Allora era stato incaricato di fare cultura militare, perché allora i maschi dovevano fare cultura militare e quindi lui insegnava questa roba qua. Però la pensava tutta
Tutto
diversa.
diverso.
E l'altro tipo un po' strano come professore si chiamava Margaria, il quale faceva fisiologia. E io sapevo di essere spalleggiata un po' da questa gente qua, c'è poco da fare, anche se non parlavi. Intanto D'Ambrosio organizza questo settore come esistevano altri settori per altre materie, per altre cose, insomma. E lui si interessava agli intellettuali. Allora abbiamo cominciato appunto a fare, come dicevo, i giornali clandestini. D'Ambrosio, fra l'altro, viveva in un locale del centro che non ricordo quale, dove, com'è, e l'ho frequentato tutti i giorni. Questo è il bello. Ma che non sapevo che sotto c'era la tipografia.
Non
Non
si sa,
diceva
era meglio non
niente.
sapere.
Non solo, ma poco sapevo quanti erano i veri del comitato. Sapevo di esserci io, lui, Morandini, perché veniva con noi. C'era Alfonso Gatto, perché lo conoscevo già da prima. Ma c'erano anche altre persone che l'ho saputo poi dopo, quando a un certo momento ci siamo mossi al 25 aprile. Prima lui, D'Ambrosio, ci teneva a 3 a 3. Insomma, va a finire che andando avanti arriviamo al 25 aprile. Ogni posto aveva il suo comitato interno e quindi anche il Corriere della Sera, il giornale. A noi interessava molto il giornale. Allora noi abbiamo saputo prima, il giorno prima, che il giorno dopo sarebbe stato il famoso 25, ufficialmente
L'insurrezione.
e allora cosa? Alla sera lo sapevamo. Allora, per le 8 del mattino scoppia lo sciopero generale, quindi con i mezzi anche, la mobilitazione, e quindi noi alle 8 sapevamo già dove trovarci, perché lo sapevamo da prima. Noi ci dovevamo trovare all'entrata posteriore del Corriere della Sera, non della principale, Infatti, dalla principale, mentre noi entravamo di là, dalla principale uscivano quelli che erano stati collaboratori, cioè fino a quel giorno lì, quel corriere scriveva
fascista.
È chiaro. Quindi la cellula interna. Io sono entrata per prima, e poi ero sempre l'unica donna in mezzo a tutti questi uomini, seguita da Gatto, da Ambrosio, da tutti Vittorini. Gli altri, Vittorini, eccetera, e ci ricevono questi, sai, tutti allegri e contenti, con le rotative pronte, E a un certo momento andiamo nella redazione, c'era un po' una cosa su una pedana, e mi siedo io e Vittorini, intanto mi danno un cartellino dove dicono che io appartengo al Corriere della Sera.
Ad honorem.
Ad honorem, non lo so, me l'hanno dato. Vedo uno che probabilmente era il responsabile. Mi dice, lei come si chiama? E scrive, vedo che scrive questi numeri. Era la matricola, no? Allora, entriamo al Corriere. Io e Vittorini ci mettiamo assieme e cominciamo con le radio varie ad ascoltare, poi cercare di telefonare dove era possibile telefonare per avere notizie.
Che radio sentivate?
Ma a secondo, perché erano radio anche estere. Cercavamo di compilare qualche cosa, eccetera. Intanto D'Ambrosio mi dice, dopo qualche ora, noi dobbiamo andare a fare un'altra cosa, va bene. Allora pianta il Corriere e andiamo a finire in via Francesco Sforza, Paratretta 2, qualcosa del genere, dove succede che dobbiamo prendere in carico 200 persone armate, perché c'erano in giro dei movimenti partigiani che avevano perso il contatto col proprio coso, forse perché erano venuti a Milano, quindi dovevano identificarsi. Noi volevamo un'identificazione di questa gente. Sì. Perché? Perché con queste persone qua, poi dopo le abbiamo distribuite nei punti più sensibili di Milano e dintorni, perché Milano non è stata liberata di colpo tutta il giorno 25 aprile, ma ci sono voluti almeno 3-4 giorni.
Baggio si sono liberati il 26.
Sì, sì, ma tanti.
E quali erano le zone sensibili?
Eh beh, tutte. Cominciare dalla Scala, il Duomo, non so, e soprattutto le fabbriche, il tribunale, perché aveva sotto le celle. Tutti erano punti sensibili, se vuoi, le annonarie, dove c'erano le conservazioni dei cibi. E c'era il pericolo che quelli là li facessero saltare per vendetta, per il gusto di farlo. Sì. E quindi, sai, anche le fabbriche, vabbè, c'erano dentro gli operai a salvaguardare le fabbriche, ma va bene che avessero fuori delle persone armate.
Quindi voi avete distribuito queste persone in giro per la città?
Sì, ma anche fuori. Anche fuori, perché la città non era per niente libera. Cioè, c'erano dei punti che erano pericolosi. Ogni tanto sentivi sparare, né? O perché veniva fucilato qualcuno, o qualcuno si vendicava, non si sa. Le persone non ne vedevi poche. Tant'è vero, si poteva pensare quasi un'indifferenza. Non è esattamente un'indifferenza, era una paura. Era la paura che portavano da anni addosso.
C'era poca gente in giro.
Salvo quelli che erano più aperti, eccetera, oppure certe zone. Per esempio, a casa mia, che via Padova, che in fondo era periferia allora, niente, ballavano nei cortili, erano tutti allegri e contenti. Cioè, dipendeva dal punto, dalla zona. Mm-hmm. Nei giorni successivi ricevo un ordine, perché io ricevo sempre gli ordini, di andare in tribunale da un magistrato che si chiamava Leopardi. L'unica cosa che mi ricordo, si chiamava Leopardi, il quale prende un mazzo di chiavi, me le dà, da questo momento ti nomino sequestrataria della Galleria del Milione. Era una galleria d'arte, la più importante d'Italia, mica solo di Milano. Io dico, proprio a me, quanti anni avevo? 23? No, 45, 23 anni. Che faccio? Per fortuna, in casa mia, è stato ospitato un pittore anarchico, Gian Dante X, si fermava. E allora ho detto, io prendo Gian Dante, visto che ce l'ho a casa. E infatti con Gian Dante andiamo alla galleria, che era in via Manzoni. Apriamo. Per prima roba mi vedo un gatto di Picasso, grande, bel grande. Una cariatide a olio di Modigliani, una delle quattro cariatide a olio di Modigliani. e tante altre cose. Allora dico, qua bisogna fare un inventario di queste roba qua, vediamo un po'. Per fortuna, quelli là avevano un librettino, che però per fortuna era segnato tutto. E allora spunta. Poi intanto gli ho detto, ma mettimelo, fa fare tutta questa roba qua. Allora ho pensato di far mettere i sigilli. Dopo aver fatto tutto per benino, ha detto, io non gestisco niente, non sono in condizioni, né voglio chiamare nessuno per gestire, non me la sento, non voglio creare dei problemi, eccetera. Tanto è arrivato l'estate, me ne sono andata a Capri. Avevo bisogno di fare il mare, effettivamente.
E come darle torto? Claudia Ruggerini racconta tutto come se fosse normalissimo. Chiudiamo questa intervista facendo un salto indietro. Nel febbraio 45, a Milano, viene ammazzato dai fascisti Eugenio Curiel.
Curiel aveva come compito di interessarsi di un gruppo di ragazzi, facevano dei colpi in certi luoghi, in certi appartamenti. Un giorno raduna questi ragazzi, devono fare questo colpo che non riesce perché viene un blackout. Rimandano all'indomani per riprovarci, se non che uno o due o non so quanti, insomma qualcuno ha parlato e ha detto allora che all'indomani alle 10 dovevano incontrarsi in Piazza Conciliazione e che il nome di battaglia era Giorgio. E quindi cosa succede? Che all'indomani c'è Curiel, si sente chiamare Giorgio e quello si gira, viene mitragliato, no, con un fucile mitragliatore, quello che era, è fatto fuori e subito portato via. Era già febbraio, non si sa più niente di Giorgio, si sa che è stato ucciso. Dove è stato portato? O spariva il cadavere, lo facevano sparire, o lo portavano all'obitorio. Allora ricevo il solito ordine, per favore andare all'obitorio a vedere se c'è Giorgio Curiel. Io l'avevo visto una volta, però mi hanno detto esattamente come era vestito, poi c'era la moglie, no? Come era vestito, la cravatta, eccetera. Allora cosa faccio? Vabbè, sono studentessa in medicina. L'istituto di medicina legale era attaccato così a quello di anatomia. Mm-hmm. Questi due istituti avevano lo scantinato che era collegato. Allora sono scesa. Sono passata all'altra parte, ho chiamato il custode famoso,
sì,
che conoscevo.
Quello della Valdossola.
Quello che parlava della Valdossola. E gli ho detto, senta, adesso lei mi tira fuori il cadavere che devo riconoscere, no? Va bene, infatti lui tira fuori, era lui. Dico, bene, questo qua non lo fa vedere più a nessuno, lo conserva, perché fra poco dobbiamo fargli un bel funerale, gli ho detto. E così è stato. Mi sono incontrata con la moglie in piazza Leonardo da Vinci. E ho detto, beh, lei lo sapeva che era morto, chiaro. E ho detto, sì,
è lui.
Stai tranquilla, che è conservato. Quindi l'ho rassicurata che sarebbe stata protetta la cosa.
Sì.